come vi abbiamo anticipato, abbiamo con noi un compagno dell'esecutivo nazionale dei Cobas Scuola, a cui diamo il buongiorno. Ciao.
Ciao, buongiorno a tutte e a tutti e grazie per l'invito.
E volevamo un po', insomma, noi lo sciopero, diciamo, a Roma anche come manifestazioni in strada eccetera l'abbiamo raccontato anche in diretta venerdì, ma ora un po' più a qualche giorno di distanza, insomma, con te ci piacerebbe un po' di più analizzare il risultato dello sciopero e in particolare, insomma, per il nostro comparto, per il comparto scuola.
Per il comparto scuola, sì. Allora, le manifestazioni, noi come Coba Scuole ne abbiamo fatte diffuse, ovviamente a Roma era la manifestazione quella principale, però c'erano in tante altre città, cito Napoli, Bologna, Torino, dove ci sono stati anche degli scontri, ovviamente tutto sempre pronti per criminalizzare chi protesta, anche qui a Trieste, poi c'era Padova, insomma a Palermo, quindi ci sono state parecchie manifestazioni diffuse per le questioni che affliggono la scuola pubblica italiana, sempre purtroppo sempre attuali e sempre più gravi, perché andiamo dagli investimenti quasi nulli su quello che sono ad esempio le strutture, gli edifici, la sicurezza, l'adeguatezza degli edifici per accogliere gli studenti, agli aumenti contrattuali. Cioè, oggi mi sono riguardato un po' quella che è la perdita reale del potere di acquisto dello stipendio ad esempio medio di un docente di scuola media. Abbiamo perso quasi 11.000 euro l'anno e quindi siamo sotto del 32% rispetto a, non so, il contratto del 90, il famoso contratto Cobas. Quindi, e questo vale per qualsiasi ruolo, quindi collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, docente di infanzia e così. Gli unici che hanno un aumento sono i DSGA e il dirigente scolastico, che invece ha un aumento quasi del 20% dello stipendio. Quindi, come si vede chiaramente, si impoverisce la grande massa dei docenti e si arricchiscono invece non solo di economicamente ma anche di potere i dirigenti scolastici. Quindi questi erano i temi forti. Poi, insomma, ce n'erano ovviamente anche altri. Uno voglio anche ricordarlo qui: ormai anche la scuola è sotto attacco rispetto alla possibilità di esprimere il proprio pensiero. Cioè, qui è veramente esprimere il dissenso a scuola sta diventando, alla luce di questo terribile codice di comportamento e delle decisioni assunte dal Ministero, pensiamo anche al caso Raimo, ma quello è più eclatante, ce ne sono tanti altri, esprimere il dissenso, affermare la libertà di insegnamento diventa sempre più difficile. Quindi era uno sciopero che metteva in luce...
Molto spesso anche proprio esprimere solo un'opinione, cioè nel senso, non, ormai sta diventando molto evidente questo fatto, insomma ognuno di noi conosce vari casi nella propria scuola, di altri colleghi e colleghe, di altri istituti che cadono sotto questa mannaia e mi sembra che il gioco poi sia quello, come dire, punirne uno per educarne 100, ecco.
Esatto, sì, quello è, infatti il DDL 1660 va in questa direzione. Certo che chi sta nella scuola è sempre più ricattato perché deve, ormai nell'epoca del neoliberismo sfrenato, deve tutelare l'immagine della scuola, quindi non si va a vedere i contenuti, la realtà, le condizioni materiali in cui siamo costretti a lavorare, ma bisogna far finta che va tutto bene. Io, guarda, esco proprio da una recente assemblea che è stata fatta su quel tremendi open day, la presentazione della scuola, in cui la dirigente è riuscita a far votare, a passare l'obbligatorietà per tutti i docenti di essere presenti agli Open Day, altra cosa impressionante. Ebbene, qui bisogna essere...
obbligatorietà, spieghiamolo per chi ci ascolta e magari non conosce bene il mondo della scuola, fuori dall'orario di lavoro, perché gli Open Day si fanno di pomeriggio in genere.
Infatti, però cosa ha fatto la furbata, e purtroppo la maggior parte dei docenti gli è andata dietro, l'ha fatta mettere nelle cosiddette attività collegiali, le famose 40 più 40 ore, l'età che non c'entra nulla, non c'entra nulla.
Non è un'attività collegiale.
Infatti, è questa, adesso noi andremo avanti come COBAS a contestare la legittimità di questa decisione presa dal Collegio Docenti. Però fatto sta che ormai tutti devono fare lì sorrisi, gadget, questa è ormai la scuola del vendere un prodotto per accaparrare clienti. Questo è proprio ormai il mantra per cui non si può mettere in discussione nulla, appunto, nemmeno un'opinione si può esprimere, perché va a ledere questa immagine così perfetta, volutamente così cristallizzata, di una scuola che invece va bene a tante cose, a tanta tecnologia, il PNRR, tutto quello. Ecco, quindi di fronte a scuole, io leggevo anche, c'è tutto il discorso dell'occupazione, adesso non so se avete seguito, cioè ormai occupare una scuola mette a rischio di bocciatura. Cioè
ne parleremo anche subito dopo di te, perché in questo momento a Roma ci sono 8-10 istituti occupati. E ieri c'è stato una sceneggiata sostanzialmente con la dirigente scolastica di un liceo del centro, il liceo Virgilio, che ha convocato, ha indetto una manifestazione contro l'occupazione.
Sembra di essere tornati agli anni 80 a Torino, no? La famosa manifestazione dei colletti bianchi.
Però quelli erano parecchi, non so se davvero erano 40.000, invece dietro alla dirigente del Virgilio c'erano una decina di persone, ecco.
Sì, infatti immagino, quindi veramente una farsa diventa, però è ormai questo un clima e lo sciopero e per fortuna che ci sono ancora occupazioni, che ci sono ancora, la scuola è ancora uno spazio politico di discussione, di confronto, di dissenso, però questi spazi vengono erosi sempre di più. Lo sciopero, lo abbiamo visto, lo sciopero che è un diritto costituzionale è sotto attacco e non solo, è stato già ridotto il diritto di sciopero, perché
largamente direi, se lo vuoi spiegare come è stato ridotto, perché ormai per scioperare bisogna fare uno slalom praticamente.
Esatto, e oltretutto voi avete giustamente ricordato che lo sciopero è stato indetto anche da CGIL UIL e Landini proprio in una trasmissione che si vantava di aver fatto, che la CGIL ha fatto approvare quella famosa legge ridurre gli spazi dello sciopero. Cioè, in Italia abbiamo anche fatto questo, a differenza della Francia e dell'Inghilterra che si sciopera senza alcun limite. Ecco,
sì, l'ho sentita anch'io, veramente bella conquista. Sì.
Bella conquista, sì, infatti. E quindi di fronte abbiamo già ridotto gli spazi, anche questi vengono attaccati. Il diritto di sciopero è un diritto fondamentale in una qualsiasi, ed è ovvio che deve creare disagio, perché stiamo vivendo in tempi in cui il disagio è diffuso, non è che stiamo andando tutti in vacanza o a divertirci, eppure anche questo viene messo in discussione, viene irrigimentato con le precettazioni, con tutto quello che sappiamo, ed è un clima che, io devo dirlo, è stato preparato anche dai governi precedenti, anche dai governi di centrosinistra, in primis l'autonomia differenziata, la riforma del titolo quinto della Costituzione, contro cui si è scioperato anche su quello. Quindi è un attacco su più fronti e ovviamente scioperare diventa uno dei tanti strumenti, perché non esiste solo lo sciopero, esistono anche altre forme di contropotere o comunque di per arginare un potere sempre più invasivo, sempre più dilagante, un potere autoritario.
Per fare insomma un discorso serio e non nascondersi dietro un dito, lo sciopero è uno strumento spesso molto delegittimato anche tra lavoratori e lavoratrici.
Sì, certo.
E è molto difficile convincere colleghi e colleghe a scioperare, a parte che la decurtazione in busta paga è molto alta, obiettivamente, certo. su stipendi molto bassi, e questo esatto. È un fatto. Però mi sembra anche proprio che ci sia poca fiducia nella forza dello strumento. Non so se vuoi parlare anche un po' dell'adesione, che a vedere i dati ufficiali non è stata così alta nella scuola.
No, non è stata, parliamo tra il 5 e il 6% di adesione nell'ambito della scuola, quindi sono adesioni basse, e questo è un problema. Un problema, tu giusto hai detto, di mancanza di fiducia nello strumento. Io direi anche di una mancanza, adesso non voglio accusare qualcuno, ma anche di coscienza di classe o di considerazione della propria condizione di lavoratori sfruttati. E come se si fosse perso un po' il senso di lavorare a scuola e di pretendere certi spazi, di pretendere una retribuzione degna di questo nome, che fosse almeno in linea con le retribuzioni a livello europeo. E c'è, devo dire, anche questo nella scuola. Chi fa, io sono RSU da tanti anni, sempre più si vedono dei micro conflitti, cioè devo risolvere il mio, che per l'amor di Dio sono importanti anche quelli, devo risolvere il mio problema col dirigente o con il collega, o non mi ha dato il permesso, e così, che però non riescono a convergere in una forma di conflitto un po' più ampio, di carattere non solo di strettamente sindacale, ma di carattere sindacale politico. E questo va, quindi ognuno pensa di poter fare la sua battaglia da solo, di risolversela col tribunale, con l'avvocato o con una rimostranza, che sono, per l'amor di Dio, strumenti legittimi. Viene a mancare però quella che era fino a 20 anni fa un po' una forma di partecipazione. Non era diffusissima, ma c'era un po' l'idea che lo sciopero potesse fare qualcosa.
Come sì, una dimostrazione che, come dici te, a mio parere lo sono anche le ultime organizzazioni sindacali che sono nate, tipo ANIEF, no? Che puntano tutto sul ricorso nei tribunali.
Sì, e quello risolvi con... mi risolve che sono questioni importanti, perché stiamo parlando di missioni, ruolo, di tutto. Però raggiunto quello, è finita la tua lotta, cioè non si riesce ad avere quell'orizzonte che ti permette di leggere la tua condizione, perché sembra banale, però siamo sempre lì, cioè quanto ho coscienza della mia condizione di sfruttato, anche se il lavoro a scuola rispetto ad altri lavori, penso alla logistica, certamente non arriviamo a certi livelli di sfruttamento. Però dovrebbe essere un lavoro che promuove la cultura, che promuove il pensiero critico, che se ti riducono gli spazi di riflessione, di apertura, di confronto, ledono proprio la tua dignità professionale, la tua formazione culturale, e ledono anche la tua coscienza la indeboliscono, la tua coscienza di quella che è la tua dignità sul luogo di lavoro.
Senti, e su questo e contemporaneamente sul salario ti espongo una mia opinione che neanche ho detto prima, però insomma ci confrontiamo, che riguarda in particolare le scuole superiori, le scuole di la secondaria e secondo grado. C'è questa novità dallo scorso anno dei tutor, che mi sembra che alla fine abbia un po' funzionato, alla fine messo in pratica quel progetto di costruire due categorie di insegnanti, cioè un numero più piccolo che guadagna di più e che sta intorno ai dirigenti, un numero più ampio che guadagna meno e che è un insegnante di seconda fascia sostanzialmente, cioè chi non è tutor.
Sì, esatto, quello è stato proprio uno degli strumenti che già con il FIS, con la contrattazione integrativa d'istituto, si era arrivato a pagare i soliti, quelli che sopra in maniera a volte anche molto significativa ai collaboratori, chiamiamoli così, del dirigente. Adesso con l'introduzione della figura del docente tutor, docente orientatore, stiamo parlando di cifre anche abbastanza forti, che vanno per il tutor dai 2.850 euro ai 4.750 euro lordo stato, cioè sono figure che primo hanno uno stipendio veramente diverso, cioè c'è una differenza tra il docente che non vuole partecipare a questa forma, ma poi intervengono nel lavoro che ad esempio fa il consiglio di classe, fanno i singoli docenti, quindi entra a...
Ti portano via la classe, sono in classe quando te non lo sai, cioè succedono cose così.
Sì, esatto, cioè il tempo scuola, il tempo che si dedica all'insegnamento, anche all'orientamento, perché noi facciamo come insegnanti anche attività di orientamento su quella che è la società attuale, su quelli che sono i modelli di lavoro che vengono imposti, quindi orientiamo anche, no, ci devono essere altre figure che ovviamente devono trasmettere quella che è invece la vulgata accettata da tutti, per cui ti oriento al lavoro, ti oriento a questo, ti portano, cioè la classe ormai è esplosa come luogo di attività di insegnamento e apprendimento, ormai ci si attraversa, cioè la classe veramente è difficile, poi oltretutto anche programmare, perché insomma il nostro lavoro non è che uno va lì improvvisa, cerca anche di programmare, però è una corsa ad ostacoli, esattamente, proprio una corsa ad ostacoli, perché ti ritrovi a volte con due o tre studenti in classe e gli altri sparsi per chissà dove.
Senti, tornando allo sciopero, appunto, questo sciopero direi che ha avuto alcune caratteristiche, appunto, a parte uno sciopero generale insomma col portato necessariamente politico che ha uno sciopero generale, ma con te volevo anche commentare questo la decisione che poi è stata presa sostanzialmente di scioperare lo stesso giorno di due sindacati confederali, e dall'altra parte invece il sottrarsi da parte di una delle organizzazioni del sindacalismo di base, cioè OSB, che ha deciso di non scioperare insieme non solo ai Cobas ma anche altri, perché poi ha scioperato CUB, CLAP, SICOBAS, eccetera.
USI
sì. E SGB, insomma, le sigle della scuola del sindacalismo di base hanno scioperato tutte sostanzialmente. Non so se su questi due aspetti. L'altra caratteristica è quella di essere scesi in piazza anche per la Palestina.
Sì, questo è stato... era fondamentale, necessario, imprescindibile scendere in piazza per denunciare il genocidio in atto sotto gli occhi di tutti. E perché USB ha deciso, io non so quali ragionamenti abbiano fatto, ma di fronte a una convergenza che ha richiesto anche molta energia, tempo, così, di tutti i sindacati di base, e riuscire a essere uniti, vedere un sindacato che va dritto per la sua strada, rende la cosa veramente incomprensibile, perché per una sorta di rivendicazione di identità, di ruolo, di autonomia, io penso che in questa situazione che stiamo vivendo o si riesce a creare unità nel sindacalismo di base o diventa ancora più difficile, cioè non è che abbiamo un destino ad essere frammentati, abbiamo le nostre realtà, le nostre lotte, ma su certe cose è meglio convergere piuttosto che prendere le distanze, quindi non so, non me la sento di capire le dinamiche che hanno portato a questa separazione, a questo non prender parte. Mi sembra, potrei sbagliarmi, che c'erano state all'interno dell'USB chi aveva chiesto di convergere sullo sciopero del 29, c'erano state anche delle prese di posizione, ma probabilmente erano minoritarie, che non sono state prese in considerazione. E per quanto riguarda allora CGIL e UIL, adesso sono diventati sindacati di opposizione, perché lo fanno così a fasi alterne, e quanto durerà tutto questo, loro continuano
a quanto
firmare.
Dura il governo forse?
Sì, sì, esatto. Loro continuano a firmare questi contratti che sono una vergogna, ad esempio, una vera e propria, anzi anche peggiorando le condizioni contrattuali, non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista dei diritti. E adesso hanno scoperto di essere opposizione, chiamano la rivolta sociale, quindi c'è tutta questa, io purtroppo insomma un po' di anni che sono così nella scuola e nel mondo delle lotte sindacali, mi puzza un po' di retorica, cioè di riusciamo a fare qualcosa, quindi su questo ecco non mi investirei tanto, perché poi non solo nella scuola ma in tanti altri ambiti, altro che salario minimo, hanno firmato contratti che insomma che andavano bene al di sotto del salario minimo, per citare un ambito anche fuori dalla scuola, quindi ovviamente loro lo hanno rivendicato come il loro sciopero, l'hanno convocato, mentre insomma i sindacati di base lo avevano convocato ben prima, e vediamo cosa ne verrà fuori. Resta il fatto che in questo momento le piazze si stanno muovendo per questioni che anche molto molto più gravi, vedi ad esempio Palestina, dove sembriamo quasi in certi momenti, a parte alcune realtà, afasici, cioè incapaci di dire qualcosa di umano, semplicemente, neanche quasi di politico, di umano. Questa è la presa d'atto, e noi come sindacati anche qui a Trieste ma anche in altri luoghi abbiamo rivendicato, come a Roma, anche proprio la denuncia di questo genocidio che è nato, cioè no, un genocidio ultimamente anche proprio sulla fame, cioè uccidere prendendo le persone non solo sotto le bombe ma anche con la fame. Quindi è una vergogna.
Sì, tra l'altro voglio dire, sì, penso che sia stata anche una lotta molto legata ai temi dello sciopero, nel senso che siamo davanti a una finanziaria che taglia tutto lo stato sociale e aumenta gli investimenti sulle armi. L'Italia rimane, esatto, il terzo paese fornitore di armi a Israele. Fra l'altro insomma la guerra si espande, è una finanziaria di guerra, e siamo scesi in piazza anche contro questo, che mi sembra non ci sia nessuna, cioè sono del tutto coerenti, no, queste due.
Sì, certo, tagli lo stato sociale e finanzi l'industria delle armi, quindi senza neanche tanto, così, neanche tanto nascondere, a parte che non si riesce a nascondere questa cosa qui, però è ovvio che la direzione è quella, un'economia di guerra, lo vediamo anche nelle scuole, la militarizzazione, ormai nella società, ormai girando per strada è normale vedere militari nelle piazze, noi qui al confine con il nord-est, con la Slovenia, dove passa la rotta balcanica, ci sono a tutti i confini, ci sono i militari, ci sono oltre alle forze dell'ordine anche i militari, cioè è uno Stato che è militarizzato, cioè chiaramente ormai l'investimento è quello, l'investimento sulle armi e sulle forze militari che penetrano in ogni settore della società, e la scuola ad esempio è proprio diventata proprio uno dei target, uno degli obiettivi da raggiungere. La scuola deve essere gerarchicamente organizzata anche con l'aiuto proprio dei militari all'interno, che vengono a farti lezione, ormai questi parlano di tutto, dalla violenza di genere alle dipendenze, c'è un problema, chiamano o i carabinieri o la polizia o l'esercito, questa ormai è la scuola di oggi.
Sì, e gli insegnanti devono stare lì a tenere buoni, zitti e buoni i ragazzi e le ragazze,
certo,
perché quello poi è il ruolo che ci viene.
Guarda, io proprio ragionavo su questo, ascoltavo la canzone In fila per tre, è sempre purtroppo più attuale quella canzone, è sempre più attuale. E dobbiamo stare in fila ed essere, come dire, proni a quello che dicono gli altri. Se arriva l'autorità, figuriamoci, fra un po' pure l'alzabandiera e l'inno di Mameli ci faranno cantare.
Senti, noi ti ringraziamo nella speranza di risentirci presto, perché insomma la lotta, lo sciopero è passato, ma la lotta vorremmo che non fosse finita. La finanziaria ancora non è passata, cerchiamo ancora di la nostra, insomma.
Sempre le lotte continuano, soprattutto in questo periodo di guerre ormai sempre più diffuse, perché come vediamo a livello internazionale le guerre, pensiamo ai curdi, cosa sta succedendo ai curdi, cioè è una cosa oltre a tutto quello che già abbiamo detto.
Grazie ancora per aver condiviso
grazie
con noi
voi.
Le tue riflessioni.
Grazie a voi.
Ciao.
Buona serata, ciao.
E a proposito